Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
L'essere umano è una singolare unità di materia e di soffio divino attraverso l'immagine della polvere del suolo plasmata da Dio e animata dal suo respiro insufflato nelle narici della nuova creatura.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.
Bentrovati cari amici da Laura De Luca, così il Santo Padre alla messa del mercoledì delle ceneri, il 22 febbraio scorso. La polvere e il respiro di Dio uniti insieme danno l'uomo. Promemoria quaresimale su questa singolare unità di materia e spirito che contraddistingue appunto la persona umana. Questa unità di essere e di non essere, vorrei dire parafrasando Amleto, visto che buona parte della terza pagina di oggi sarà dedicata a tre libri e in particolare a un testo su Shakespeare. Shakespeare, filosofo dell'essere, di Franco Ricordi, in libreria per Mimesis. La tesi di questo saggio è che Shakespeare sia l'iniziatore della filosofia contemporanea, particolarmente dell'esistenzialismo, del nichilismo che affligge i nostri tempi. Franco Ricordi, regista teatrale ma anche filosofo e saggista, autore di diversi saggi, sempre particolarmente attratti dal mondo shakespeariano, ci illustra in che modo, a suo dire, Shakespeare è apparentato, sarebbe apparentato con Kierkegaard, con Nietzsche, con Heidegger, con Emanuele Severino, i filosofi appunto dell'esistenzialismo.
Shakespeare, filosofo dell'essere, il libro vuole, insomma, in qualche maniera avvicinare la filosofia moderno-contemporanea, anzi mi onora Emanuele Severino della sua prefazione, nella quale appunto si avvicina il pensiero moderno e contemporaneo da Heidegger a Jaspers, poi prima Nietzsche, Kierkegaard, ma consapevolmente anche Gadamer, Levinas e appunto Severino, e questo pensiero appunto si avvicina al teatro in generale e in particolare a quello di Shakespeare, perché tutta la storia del teatro, tutta la storia della drammaturgia occidentale, a mio avviso, ha un suo sottotesto profondo ancorché impensato, che è proprio questo: il problema dell'essere e del non essere. Questo parte da Eschilo, si ribadisce in Sofocle, Euripide, in Seneca, in tutta la storia del dramma, in Plauto, anche nei comici, e Shakespeare lo recepisce in maniera particolare, perché Shakespeare è un genio superiore, evidentemente, è un uomo anche lui, ma è un uomo di genialità superiore ad altri geni, e ne argomenta in tutto e per tutto la sua teatralità. Cioè, il teatro di Shakespeare, anche le più comiche situazioni, come le più tragiche o le più assurde o grottesche, tutte sono una straordinaria officina dell'essere e del non essere. Come anche nella commedia degli errori, quando ci sono appunto i due menecmi, i due antifoli che non si trovano, e già lì c'è una crisi di identità: io non sono quello che sono, sono io, sono non io. Ecco, in una situazione comica, così come in una situazione tragica, quando Iago dice I am not what I am, io non sono quello che sono, o Macbeth dice nulla è tranne ciò che non è. Ecco, tutto questo fa parte di una, secondo me, consapevole officina che Shakespeare crea attraverso i suoi drammi, e che è una officina filosofica. E soltanto oggi forse la si può capire come tale, anche grazie ai grandi filosofi che lo hanno nel tempo poi interpretato e sedimentato.
Quindi avrebbe in un certo senso anticipato una dialettica tipica dei tempi nostri, se vogliamo essere apparire, quella tra essere e apparire,
anche
o meglio questa dialettica, questa contrapposizione tra essere e non essere in tutte le possibili varianti che oggi ai noi sperimentiamo. Ho detto essere e apparire, ma
essere
potremmo
divenire,
ecco, ma potremmo dirne infinite altre.
Essere e avere, come nel Timone d'Atene più che mai si fa presente, essere e appunto non essere assoluto, come nell'Amleto, no?
Essere e poter sparire da un momento all'altro, ecco. Gradazioni della modernità che la modernità non smette mai di recepire, e infatti sono infinite le rielaborazioni, le reinterpretazioni di Shakespeare. È l'autore teatrale più ripensato dalla modernità, dalla contemporaneità.
E non solo teatrale, Harold Bloom scriveva addirittura che fosse il centro del canone letterario occidentale. In quel libro che si chiama appunto Il canone occidentale, Harold Bloom ha parlato parla di Shakespeare e di Dante, però in modo particolare anche più di Shakespeare, come proprio epicentro del canone occidentale. Io aggiungo che non è soltanto letterario, è naturalmente teatrale e anche filosofico. E quindi già alcuni saggisti come Ian Cott, tanti altri che io cito, Northrop Frye, oppure il mio maestro all'università Agostino Lombardo, che pure è stato importante, hanno cominciato a parlare di un'anticipazione di Beckett, di Brecht, di tanto teatro dell'assurdo anche in Shakespeare. Però non c'è solo quello, ecco, c'è proprio una consapevole filosofia proprio dell'essere che Shakespeare fa sua. Intendiamoci, lui rimane un poeta, non è un filosofo di professione, è un poeta, è un drammaturgo che sa anche, conosce bene il teatro, anche i trucchi del mestiere, non so come dire, proprio le cose pratiche le senti tantissimo quando lo fai, soprattutto anche proprio le cose più a volte avverti proprio il mestierante del teatro, però nello stesso tempo riesce a sottendere questo discorso straordinario filosofico, che è qualcosa di assolutamente inedito, ecco, che ha anticipato tantissimo teatro, tanta riflessione sul teatro di oggi. Ecco perché è il più rappresentato ancora oggi.
Volevo dire qualcosa sulla struttura particolare di questo volume, che potremmo sottotitolare La geografia di Shakespeare. E vengono ripercorsi, rianalizzati i drammi e le commedie alla luce appunto di questa interpretazione filosofica, alla luce di questo confronto con la contemporaneità, col pensiero dell'essere. Ma i blocchi sono relativi appunto alle ambientazioni. È originale questa impostazione, e per ogni ambientazione greca, greco-romana, classica, italiana, inglese, ci sono delle filosofie diverse,
È
vero?
Dunque, diciamo che il progetto fa parte sempre di questa visione di una certa finis geografie che si avverte oggi in questa globalizzazione, che invece Shakespeare combatte, nel senso che ci fa sentire fortissimamente la geografia europea, e in qualche modo anche verso l'India attraverso Il sogno di una notte di mezz'estate, verso l'America attraverso La tempesta o Il cimbelino, e quindi insomma un po' tutto il mondo. Del resto la metafora del mondo teatro è anzitutto una metafora geografica. Ma ecco, all'interno di questo mondo teatro poi ci sono varie parti del mondo,
blocchi,
vari
insomma.
Blocchi, e io sono voluto partire proprio da questi, perché più che un fatto storico o anche diciamo filologico, mi interessava questa relazione tra l'essere e l'apparire anche in geografia, perché c'è una geografia fisica e una geografia politica. Ecco, Shakespeare sente prima quella fisica, che poi diventa politico-storica. Per esempio si parte dalla Grecia, dove sono ambientati certi primi drammi e certi ultimi, che però lascia appunto sempre un discorso sul politeismo e sull'inizio della filosofia. Poi c'è appunto la Roma. Ecco, in questo va detto una cosa molto importante, che come hai visto qui io prendo in esame tutto Shakespeare,
tutta la produzione
teatrale di Shakespeare, 34 opere. La maggior parte di queste opere, una buona metà, si ambienta nel nostro paese, in Italia. Shakespeare è un poeta anglo-italiano. Questa è una cosa.
Questo risolleva anche l'antica questione, ecco, shakespeariana, ecco. Forse italiano, forse siciliano. No, non ce ne importa niente.
È vissuto a Stefano Nevo in maniera grigia, non sappiamo assolutamente niente. È uno che è sempre vissuto, non ci importa niente di dove sia stato. No, ha preso il nostro paese come epicentro storico-geografico del suo teatro.
Probabilmente anche data l'epoca in cui è vissuto, voglio dire, l'Italia all'epoca era ancora, emanava ancora luce di civiltà rinascimentale, no? Ancora...
questo, però anche storicamente, prendendo lui molto da Seneca e da Plauto, anzitutto, c'è la Roma antica e quindi le quattro grandi tragedie romane più altri riferimenti in altri testi a Roma, e lì appunto c'è una consapevolezza della storia che poi diventa anche la storia dei re inglesi, ma la storia di Shakespeare è basata proprio sulla storia romana e sul diritto romano. Quindi, e poi naturalmente tutti i drammi e le commedie rinascimentali che si svolgono dalla Sicilia fino al Veneto, che anzi l'epicentro più grande è proprio il Veneto, Venezia, il Veneto in assoluto, e passando per Napoli, per Roma, naturalmente per Firenze, per Milano, insomma per tutto il nostro paese. Quindi è troppo importante, voglio dire, questo aspetto. Poi, per carità, c'è anche una fase britannica, un'altra fase mitteleuropea, però bisogna riconoscere che l'Italia è molto importante.
E poi ritorna in questo corposo saggio, ripeto, stiamo parlando di Shakespeare, filosofo dell'essere, di Franco Ricordi, l'influenza del poeta drammaturgo sul mondo moderno e contemporaneo, in libreria per Mimesis, c'è il discorso del teatro nel teatro, sul quale appunto questo testo torna più volte, questa si dedica l'ultimo capitolo, tra l'altro, proprio al teatro globale, tra l'altro l'universalità, ecco, il mondo teatro, l'universalità del teatro, ma anche al fatto che Shakespeare sembra apparire, questo sottolinea il saggio, tra i primi consapevoli della proprio del linguaggio teatro nella sua autonomia, e quindi la capacità di fare teatro del teatro stesso, insomma, questo gioco di specchi che arriva veramente nettissimo fino a noi, insomma, veramente Pirandello, per rimanere appunto in Italia, no? È un'intuizione violentemente moderna,
e
viene sottolineato, infatti,
teatralizzato
questo.
Teatralizzato l'anima, teatralizzato l'essere, per l'appunto, teatralizzato l'esistenza più che mai, ma l'ha anche distinta da una certa spettacolarizzazione. Per esempio, nella Tempesta, alla fine Prospero si rende conto, con queste sue armi spettacolari che ha praticamente, di aver colonizzato il mondo intero con questo spettacolo, ed è quello che è successo oggi praticamente, quello che è accaduto ormai, questo che Heidegger lo chiamava il Gestell, cioè l'impianto, questo impianto tecno-spettacolare sul mondo. Un po' un Truman Show, è presente, no, quel film? Ecco, Prospero già anticipa il Truman Show,
perché i giochi della televisione, il gioco nel gioco.
Il gioco nel gioco, che oggi, sì, finché è un giochetto va bene, ma oggi, capito, quando diventa l'11 settembre è qualcos'altro, e pensa quanto sta sempre più condizionando la nostra esistenza. Quindi c'è una differenza tra una dramatis persona teatrale, cioè fra un attore nella vita e nel teatro, e uno spettatore, chiaramente, e uno spettatore che è passivo, come siamo noi spesso di fronte a questo spettacolo continuo del mondo che ci viene propinato, e quindi penso che abbia visto proprio la fase più matura, come scrive Severino nella sua introduzione, del nichilismo contemporaneo.
Non è un caso che nasca questo riflesso anticipato del nostro nichilismo, della nostra fatale assenza di sacro, più o meno poi ricercato, che avvenga nel cuore di un secolo che dovette fare i conti, ecco, vorrei essere aiutata in questo a contestualizzare, no, l'epoca shakespeariana, in un secolo che dovette fare i conti con una rivoluzione pazzesca dal punto di vista della collocazione fisica dell'uomo nell'universo, no? Cioè vorrei ricordare, è ricordata anche in queste pagine, quanto la rivoluzione copernicana portò di necessità le menti a ricollocarsi appunto nei rapporti con il cosmo. Shakespeare, figlio di questa rivoluzione, evidentemente, e perciò in grado di essere speculare alle nostre rivoluzioni, alle nostre relatività, alle nostre rimesse in discussione.
Sì, io credo che la rivoluzione copernicana sia stata sicuramente l'evento più importante del millennio, del secondo millennio cristiano, insomma, dal 1000 al 2000.
Dal 1000 al 2000, sì.
E Shakespeare naturalmente lo avverte, come tanti altri, e ne infarcisce in qualche maniera tanti aspetti, tanti testi. Si può sentire, se vogliamo, nel Giulio Cesare, come in modo particolare forse nel famoso discorso di Ulisse nel Troilo e Cressida. Però ecco, forse è proprio questo testo, il Troilo e Cressida, che da questo punto di vista è più indicativo, perché ecco, in questo senso, ed emotivo, sarà sottolineato nella prossima presentazione di questo libro il 1 marzo al Teatro India che faremo, Shakespeare a mio avviso appunto in questo senso anticipa e in qualche modo crea l'avanguardia, cioè la dissacrazione dell'arte, la messa in crisi di quella che Hegel chiamò la morte dell'arte, poi diventato appunto avanguardia, dissacrazione, sperimentazione, insomma tutto ciò che nel Novecento si è chiamato un po' in questo modo, e per esempio nel teatro ha dato vita a tanti anche spazi alternativi, ecco, come quello del Teatro India, non a caso ne parleremo lì. Perché?
Riesce a mettere in discussione la sacralità dell'arte e del teatro stesso.
È che dopo aver scritto Amleto, che oggi tutti considerano sempre il classico dei classici,
il teatro,
no, questa cosa qui, e anche lì ci sono anche, per la verità, varie, tra virgolette, dissonanze, sfaccettature. E cosa succede? Scrive Troilo e Cressida subito dopo. Cosa fa? Prende il testo che per eccellenza noi ci insegnano a 12 anni a essere l'epos perenne in assoluto, cioè l'Iliade di Omero. Prende l'Iliade e ne fa una parodia, una specie di veramente di dissacrazione che finisce con degli insulti al pubblico veri e propri, come
tipici dell'avanguardia del XX,
come Peter Handke ha fatto appunto nel 60-70, quello che è. E in questa scena in cui poi Cressida, poveretta, alla fine viene data all'esercito lì greco e tutti, viene passata da un generale all'altro e tutti se la baciano. Cioè, questa scena pazzesca, la distruggono questa povera te, baciandola ognuno per conto suo. C'è un bel bacio, è sognato pure io. E questa che si arrende e viene proprio anche lei, tanto che Troilo dice appunto she's Cressid and she's not Cressid. Ecco, lei è Cressida e non lo è.
Di nuovo essere, ecco, non
arriva
essere.
Il solito leitmotiv.
Grazie Franco Ricordi, autore di Shakespeare, filosofo dell'essere, in libreria per Mimesis. Sarà presentato, come ci ha anticipato lui stesso, domani, giovedì 1 marzo, a Roma, al Teatro India, alle ore 17:30. E dopo essere, non essere, nascere, non nascere, nascere o non nascere in seno ad una famiglia, il tema dell'adozione e dell'affido. Il secondo libro di cui parliamo oggi tratta di questo tema, si intitola Il tuo cuore, la mia casa, dentro la quotidianità dell'affido. Il libro racconta, a firma di Antonio Ricciardi, la storia di un'opera di carità ispirata a Don Luigi Giussani. Ricordo che del fondatore di CL è iniziato l'iter per la canonizzazione. Dunque racconta questa opera di carità
in cui quattro coppie e un prete, Don Mauro Inzoli, si mossero nel 1984 aprendosi appunto all'accoglienza e all'adozione e all'affido dei bambini. Allora vi ricordo Il tuo cuore, la mia casa, dentro la quotidianità dell'affido, a firma di Antonio Ricciardi con Don Mauro Inzoli, è in libreria per Ares.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
E dal tema dell'adozione e dell'affido a un altro tema di rilevanza sociale che ci riporta indirettamente al richiamo del Santo Padre dalla omelia del mercoledì delle ceneri. L'essere umano è singolare unità di materia e di soffio divino, polvere e respiro di Dio. Allora, laddove la materia va a minacciare l'integrità della persona umana, soprattutto quando la persona è sul posto di lavoro. Nell'ultimo libro di cui trattiamo oggi si parla di amianto, è stato di grande attualità questo argomento nelle ultime settimane. La parola a Chiara Spoletini.
Il lavoro rende liberi, una frase importante che permette altrettanto importanti riflessioni. Ma il libro che presentiamo oggi, Io sono il cantiere, amianto mai più, forse un po' la smentisce. Un libro composto da tante voci che gridano parole rabbiose, le voci degli abitanti di Monfalcone, comune italiano in provincia di Gorizia. È con noi oggi uno dei due curatori, assemblatori di questa raccolta di storie, più precisamente di esperienze, Tiziano Pizzamiglio, al quale abbiamo chiesto qual è stata l'esigenza di scrivere questo libro che ha curato con Corinna Michelin. Contro chi punta il dito il libro?
Ma il libro punta il dito soprattutto contro la disinformazione italiana su questo argomento, sul disinteresse e sul silenzio colpevole e fatalista della comunità scientifica, che non è stata capace di avviare un progetto di ricerca che fosse uno sulla cura del mesotelioma pleurico, che è la neoplasia riconducibile in modo esclusivo all'esposizione all'amianto.
Infatti al centro del dibattito di questo libro è proprio l'amianto e soprattutto le testimonianze delle vittime che sono state colpite dalla malattia che ha provocato l'inalazione di questo materiale. E le testimonianze delle vittime però non sono le uniche voci presenti nel testo.
No, c'è la voce di un figlio, Davide Stanic, che racconta la malattia del padre, e ci sono le voci delle vedove che raccontano il calvario che i loro mariti hanno subito perché questa neoplasia, il mesotelioma della pleura, è una delle malattie più crudeli, feroci e invasive che esistano.
Leggo dal libro: a Monfalcone, nella piazzetta pedonale del quartiere operaio di Panzano, c'è l'epigrafe di Massimo Carlotto. Costruirono le stelle del mare, li uccise la polvere, li tradì il profitto. È scritto nel libro che questo è il primo monumento non dedicato esclusivamente ai già morti, ma anche a coloro che moriranno, ai morituri. Perché sappiamo che l'amianto fa vittime anche dopo molti anni che non viene utilizzato, giusto?
Esattamente. L'amianto può avere un periodo di latenza medio di 20-40 anni. Ricordo solo le parole che una signora disse dal suo letto di morte poco prima di spirare di mesotelioma pleurico: io muoio, ma voi non arrendetevi mai. Ed è quanto stiamo cercando di fare con questo libro e con tutto quello che riusciremo a fare fino alla fine del nostro tempo.
Grazie a Tiziano Pizzamiglio, intervistato da Chiara Spoletini, curatore con Corinna Michelin di Io sono il cantiere, amianto mai più, in libreria per Fuorilinea. Oltre a questo libro, cari amici, oggi abbiamo parlato di un testo dedicato all'affido, Il tuo cuore, la mia casa, dentro la quotidianità dell'affido, di Antonio Ricciardi, in libreria per Ares, e di Shakespeare, filosofo dell'essere, di Franco Ricordi, in libreria per Mimesis. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.